E torniamo in diretta, siamo al telefono con Camilla. Ciao Camilla, ci senti?
Ciao, sì.
Camilla è una compagna con cui abbiamo già parlato altre volte di Libano, un tema che lei conosce bene, e quindi le abbiamo chiesto appunto di intervenire questa mattina perché ieri abbiamo visto che da Tripoli a Beirut c'è stato un diffondersi di blocchi stradali, di occasioni di mobilitazione e ti volevamo chiedere quindi cosa sta succedendo.
Sì, ciao a tutti e tutte. Insomma, ieri, come dicevi tu, Marco, sono riprese le proteste e i blocchi stradali, principalmente perché è successo che la lira ha raggiunto, insomma, l'inflazione della lira, che è la moneta locale, ha raggiunto insomma, un livello mai visto. Ricordo che appunto fino a un anno e mezzo fa, prima dell'inizio delle proteste, di quella che poi è stata definita un po' la rivoluzione libanese iniziata il 17 ottobre del 2019, la lira veniva cambiata con un prezzo fisso con il dollaro, quindi c'era una doppia moneta. Questo prezzo era un dollaro per 1500 lire. In questi mesi l'inflazione ha raggiunto appunto dei livelli spaventosi e ieri questo cambio ha raggiunto le 10.000 lire, quindi un dollaro cambiato 10.000 lire. Ovviamente non si può più neanche parlare di mercato nero o mercato ufficiale perché ovviamente anche i negozi di qualsiasi tipo fanno questo cambio qui che appunto non è il cambio ufficiale perché le banche continuano a cambiare la lira con un valore molto inferiore, quindi un dollaro a 3.900 lire libanesi. Quindi questo ovviamente sta creando, come immaginate, diversi disagi per coloro che hanno dei depositi in banca e che hanno questi depositi bloccati, che non possono ritirarli se non a questo cambio molto sfavorevole. Ovviamente però i salari non sono cambiati, il costo della vita è aumentato tantissimo e più o meno il salario medio in questo momento si aggira ai 60 dollari al mese, che ovviamente è pochissimo e la gente fa fatica davvero a sopravvivere. Dunque, ieri questo cambio è schizzato, insomma. Era comunque prevedibile perché il governo ancora non esiste, si è in una situazione di stallo che ormai perdura praticamente da dopo l'esplosione. Dopo l'esplosione il governo di Hassan Diab si era dimesso, però ancora non è stato formato un governo nuovo perché ci sono ancora in corso delle consultazioni tra i diversi partiti. Ricordo che dopo appunto tutta l'esplosione e il vuoto politico che si era creato, ovviamente si era riproposto Hariri come primo ministro, ovviamente non una figura nuova nel paese, però appunto sono in corso delle consultazioni ormai da mesi, dei dissidi che vanno avanti ormai da tempo tra le diverse correnti politiche, quindi non è ancora stato formato un governo. Dunque la situazione possiamo dire è abbastanza caotica. E in aggiunta, nelle scorse settimane hanno iniziato a tagliare anche l'elettricità molto, molto più del previsto. Quindi a Beirut di solito i tagli dell'elettricità si aggirano attorno alle 3-6 ore al giorno, siamo arrivati alle 10-12 ore al giorno senza elettricità. I tagli dell'elettricità sono sopperiti dai generatori che appunto funzionano a diesel. E in queste settimane non funzionavano quasi neanche i generatori perché lo Stato non riesce più a pagare le forniture di qualsiasi tipo sono pagate in dollari, ma essendo uno Stato in default lo Stato non può più pagare queste cose o comunque sta accumulando debiti e ritardi.
Immagino anche che, essendo schizzato in alto il cambio, ovviamente per un dollaro ci vogliono sempre più migliaia di lire, per cui anche questo sicuramente influisce sulla difficoltà di avere degli approvvigionamenti.
Sì, appunto, come ti dicevo, il costo della vita ovviamente è aumentato, nel senso che non è, anche se questo cambio non è ufficiale, viene applicato ovunque, quindi anche ai beni di prima necessità, però appunto le persone continuano a guadagnare in lire adesso, perché praticamente nessuno più può permettersi di pagare degli stipendi in dollari, quello che era fino a un anno e mezzo fa, quindi ovviamente, cioè, la lira ha perso praticamente l'80% del suo valore, ma ovviamente rimanendo poi invariato appunto per quanto riguarda salari e pagamenti, questa cosa sta proprio affondando la società, e si stima che praticamente ci sia circa il 50% della popolazione libanese che si trovi in condizioni di povertà, e sta aumentando ovviamente il divario e la forbice sociale tra i super ricchi e invece cioè, persone che stanno perdendo tutto e che comunque vivono in condizioni di povertà anche estrema talvolta.
Certo, ed è sicuramente una situazione che sta continuando a crollare, come dicevi tu. Hai accennato la pratica di blocchi stradali e ci sembrava interessante commentarla, perché a quanto abbiamo visto è proprio una pratica abbastanza comune di non fare magari manifestazioni come le, o comunque preferire questa pratica del blocco stradale a altre pratiche a cui magari siamo più abituati da queste parti.
Sì, diciamo che i blocchi stradali sono, diciamo, un metodo più efficace per insomma, creare del disagio e far uscire anche a livello giornalistico e di notizie questo disagio, il fatto che comunque le persone siano molto arrabbiate, quindi è proprio insomma, una manifestazione della rabbia molto spontanea, non c'è appunto, non si tratta di manifestazioni o proteste organizzate da giorni, appunto chiamate sui social, ma proprio c'è il bisogno di sfogare frustrazioni e rabbia e farsi sentire con tutti i mezzi necessari. Quindi, come dicevi tu, ieri sono state bloccate diverse strade in tutto il paese, che poi appunto è un paese molto piccolo, quindi non ci vuole tanto a bloccare insomma le vie principali, e ovviamente la città che sta risentendo di più è Tripoli, che è la seconda città per grandezza in Libano, ma è poverissima, nel senso che comunque c'è sempre stata questa grande differenza tra la capitale Beirut, la città della finanza, insomma della movida, insomma di tutto, cioè chi più ne ha, chi più ne mette. Invece Tripoli è sempre stata lasciata un po' ai margini ed è caratterizzata comunque ancora adesso da conflitti interni tra diversi partiti politici, e c'è stata anche una forte repressione dopo le proteste di qualche mese fa. Infatti a Tripoli non si è mai smesso di manifestare, di scendere in piazza, e anche alcune persone hanno pagato con la vita questa cosa, perché è intervenuto l'esercito che appunto ha represso con estrema violenza questi sei manifestanti. Quindi sicuramente appunto Tripoli è la città più colpita, e anche quella dove si registrano le manifestazioni più grandi e più violente, proprio perché cioè comunque la gente non ce la fa più, anche perché adesso siamo ancora in una situazione di semi-lockdown che è iniziata a metà gennaio, e per l'ennesima volta, per l'ennesimo lockdown, comunque le persone hanno dovuto chiudere le serrande, chiudere tutti i negozi, ma non hanno visto alcun sussidio.
Sì, sicuramente un mix notevole quello che si profila, insomma, sia l'inflazione galoppante, il fatto che ovviamente i salari non si adeguano, il mercato nero, il vuoto vuoi anche governativo, più la pandemia, il post esplosione, insomma, sicuramente un quadro preoccupante. Mentre nelle ultime cose che dicevi hai citato un paio di cose che volevo chiederti, ovvero innanzitutto hai parlato della spontaneità di questi blocchi stradali, per cui volevo chiederti un paio di delucidazioni sulla composizione, anche se posso immaginare che sia piuttosto ampia, e anche la questione repressiva, ovvero hai detto che qualche mese fa è intervenuto l'esercito, se non sbaglio anche in questi giorni è successa la stessa cosa.
Sì, allora la composizione, diciamo che ultimamente è principalmente giovanile, o comunque appunto non ci sono più come prima magari tante famiglie, perché ovviamente si tratta di proteste magari che assumono anche dei caratteri un po' più violenti, o comunque insomma che non sono più quei ritrovi di piazza che c'erano un anno fa. Quindi, e si tratta comunque anche di popolazione giovanile che non riesce a vedere un futuro scusate, davanti a loro, quindi un po' una generazione che sì, che non riesce a vedere nient'altro se non veramente uno stato fallito, una delusione dietro l'altra, e non riesce neanche a lasciare il paese, perché ormai è diventato difficilissimo anche fare le pratiche del visti per emigrare all'estero, pratiche che ovviamente sono tutte da pagare in dollari, che non ci sono praticamente più nel paese. E invece insomma sì, la repressione appunto in modo particolare avviene, è avvenuta e sta avvenendo a Tripoli, comunque nel governo sì, cioè a Tripoli, in quella zona lì, nella regione. A Beirut un po' meno, nel senso che non è mai intervenuto l'esercito con appunto carri armati o sparando proiettili di gomma come è avvenuto al nord, però sicuramente appunto diciamo che le forze di polizia si sono fatte sentire, e appunto leggevo proprio questa mattina che comunque sono intervenute sia le forze di sicurezza che l'esercito per disperdere i manifestanti, quindi ovviamente purtroppo non è che non c'è grande solidarietà, e insomma c'è questa repressione, anche perché ovviamente si tratta ancora di una situazione molto pericolosa e instabile a livello di coronavirus, quindi c'è anche un po' questa scusa, ovviamente evitare gli assembramenti, c'era ancora il coprifuoco fino a qualche giorno fa, quindi insomma più o meno questo.
Sì, un'ultima cosa che volevo dire, hai detto che ovviamente questi blocchi stradali non sono organizzati preventivamente sui social, ma comunque a quanto vediamo sui social circola l'hashtag "non va tutto bene", che ribalta la narrazione dirigenziale per cui sta andando tutto bene nel paese. In realtà non si sta affrontando la situazione di crisi estrema che invece ci hai raccontato. Non so se volevi commentare questo fatto.
Sì, in realtà diciamo che io non so quanto ancora la classe politica e dirigente possa insomma decretare o comunque appunto dire pubblicamente che sta andando tutto bene, nel senso che è stato un anno devastante per il paese, e comunque ci sono dimostrazioni del fatto che appunto la classe politica e dirigente non vuole venire incontro alla popolazione. L'abbiamo visto nelle scorse settimane quando sono arrivate le prime dosi dei vaccini, e c'è stato uno scandalo perché diversi politici membri del Parlamento si sono fatti vaccinare nel palazzo del capo dello Stato, Michel Aoun, alcuni dei quali ovviamente che non hanno neanche più di 70 anni, quindi non sono nelle fasce a rischio, Però appunto c'è stato questo scandalo un po' per far vedere, cioè, come davvero si sta comportando la classe politica, che ormai ha perso qualsiasi credibilità, quindi ma ormai da diversi mesi, se vediamo anche quello che è successo appunto dopo l'esplosione, non sono ancora state chiarite le cause. Ci sono diverse indagini che collegano il nitrato d'ammonio e appunto questa spedizione di questa nave al governo siriano di Bashar al-Assad e altri appunto uomini d'affari collegati col governo siriano. Quindi ovviamente diciamo che non sta andando tutto bene, ma non è mai andato tutto bene, nel senso che ci si poteva illudere forse nei primi mesi che appunto il governo avrebbe potuto gestire questa crisi, ma no, alla fine sta crollando tutto questo castello una carta dopo l'altra. E ovviamente è chiaro che le persone ormai sono totalmente disilluse. Questo è.
Bene, ti ringrazio moltissimo. Se non hai altro da aggiungere, ti saluto e ci risentiremo magari più avanti.
Va bene, buona giornata, grazie a voi.
Grazie a te.
Ciao.